Cara ascoltatrice, cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, non so se vi siete mai occupati di rabdomanti, ma negli ultimi giorni Mautino e io siamo diventati mega esperti di questo argomento perché l'abbiamo usato per un workshop con alcuni studenti delle scuole superiori a Peccioli.
Eh sì, è stato, devo dire, una bellissima esperienza, anche un po' inaspettata, sicuramente per loro che si aspettavano invece una lezione forse più formale, ma anche per noi, perché abbiamo proposto a questi studenti di progettare un esperimento per mettere alla prova le affermazioni dei rabdomanti. I rabdomanti, lo riassumiamo per chi non lo sapesse, sono quelle persone che vanno in giro con dei legnetti, insomma, degli strumenti e dicono di trovare l'acqua sottoterra, insomma, quindi di trovare i punti in cui scavare per poi trovare l'acqua. E quindi noi abbiamo chiesto a questi ragazzi, ok, come facciamo a capire se quello che dicono è vero?
E quindi hanno creato tutto un setting per un esperimento, hanno anche studiato quali potevano essere i fattori che avrebbero potuto confondere alcune parti di quell'esperimento, che cosa si poteva cambiare, come mettere alla prova questi rabdomanti escludendo fattori come per esempio il caso, che magari avrebbe potuto favorire il ritrovamento dell'acqua. E alla fine hanno costruito un esperimento che era tale e quale a quello che aveva fatto Piero Angela insieme a James Randi negli anni 70, credo fosse, era anche andato in onda poi in una speciale sulla Rai, dove appunto avevano messo alla prova le capacità di questi rabdomanti. Magari vi lasciamo il link nella descrizione, era anche molto divertente vedere poi come era stato organizzato il tutto, e devo dire che alla fine del nostro workshop poi gli studenti ci hanno detto cavolo, non ci aspettavamo una cosa così divertente, pensavamo alla scienza sui manuali, così è molto più bello.
Eh sì, la scienza vera, diciamo, è molto più affascinante di come spesso viene raccontata. Però Megnetti, dobbiamo fare la puntata.
Dobbiamo fare la puntata e parlare di altra scienza. E allora oggi parliamo del nuovo regolamento europeo per le modifiche genetiche delle piante e del tempo che farà con El Niño. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. È un momento storico.
Vabbè, molti adesso con calma, è un momento storico.
Vabbè, però Megnetti, concedimelo, cioè io mi sono entusiasmata per il giro intorno alla Luna di Artemis 2 e tu mostra un pochino, proprio poco trasporto per questa grande conquista dell'umanità, forse, vabbè. Non così grande, diciamo piccola però significativa.
Ecco, allora andiamo al punto così si capisce.
Va bene, allora mercoledì 17 giugno il Parlamento Europeo ha votato il nuovo regolamento sulle piante geneticamente modificate con le nuove tecniche di modifica genetica che per la prima volta potranno essere trattate per quello che sono, cioè semplicemente piante.
Ecco, allora questa è una di quelle storie che seguiamo fino dalle primissime puntate di Ci vuole una scienza, e questo nuovo regolamento infatti era atteso da diversi anni e abbiamo anche cercato di aggiornarvi passo passo, l'abbiamo visto crescere, però adesso è arrivato il momento di fare proprio un riepilogo totale, complessivo delle puntate precedenti per capire come siamo arrivati a questo punto e perché è così importante questo regolamento, come diceva Mautino all'inizio. Adesso vedremo se scomodarono la storia.
Allora, partiamo col dire che noi umani da sempre modifichiamo geneticamente le piante che coltiviamo e gli animali che alleviamo. Lo abbiamo fatto dapprima in maniera inconsapevole, selezionando quelle varietà che trovavamo più resistenti oppure più nutrienti oppure più adatte al nostro ambiente, e poi via via in maniera sempre più consapevole usando tecniche di intervento diretto sul DNA più o meno mirato, che vanno dall'induzione di mutazioni con radiazioni nucleari oppure con sostanze chimiche fino alle manipolazioni che portano all'aumento del numero di cromosomi oppure alla fusione di interi genomi, quindi cose anche grosse.
E sì, possiamo quindi dire che da secoli pressoché tutto quello che mangiamo è modificato geneticamente. E viene continuamente modificato anche per rispondere alle esigenze degli agricoltori oppure del mercato, talvolta anche dei nostri gusti. A un certo punto, poi, alla fine del secolo scorso, quando fecero la loro comparsa le tecniche di ingegneria genetica che permettono poi di intervenire sul DNA in una maniera più mirata delle altre, beh, a quel punto i legislatori europei decisero di intervenire per normare il tutto in maniera più specifica, creando di fatto una nuova categoria che è quella degli organismi geneticamente modificati o OGM, che ormai conosciamo bene anche solo per le etichette che si trovano in giro.
Il tema quindi è giuridico più che scientifico e rimanda alla direttiva 18 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo appunto del 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. In questa direttiva viene data la definizione di che cosa è e di che cosa non è OGM. In sostanza, una sola tecnica tra le tante di modificazione genetica ricade proprio nella definizione di OGM ed è quella che prevede di estrarre un pezzo di DNA da un genoma e inserirlo in un altro. Parliamo di organismi transgenici, magari l'avrete sentiti nominare, se il DNA proviene da un organismo di una specie diversa e quindi, per intenderci, prendo il gene di un batterio e lo metto in una pianta, prendo il gene di un animale e lo metto in una pianta, prendo il gene di una pianta di una specie diversa e la metto appunto in un'altra specie. Mentre invece si parla di cisgenici se il DNA è interno alla specie e quindi, sempre per fare un esempio terra-terra, se prendo un gene da una varietà e la trasferisco in un'altra della stessa specie, quindi melo con melo, pero con pero, non mele con pere, come si dice sempre. Questa distinzione è importante perché il nuovo regolamento taglia fuori i transgenici che rimangono con la definizione classica di OGM, quindi quelli lì non li consideriamo adesso.
Esatto, allora se non avevate seguito le puntate precedenti, comunque si può rimanere un po' destabilizzati da tutte queste definizioni e nomenclature, vi lasciamo in descrizione il link a un articolo del Post che si intitola «Siete sicuri di sapere che cosa sono gli OGM?» e questo articolo in realtà poi è un estratto dal libro «Contro Natura» che Mautino aveva scritto nella notte dei tempi insieme a Dario Bressanini. In questo libro trovate elencate anche poi le conseguenze pratiche della creazione di questa nuova categoria. E di fatto essere OGM in Europa significa avere tantissimi vincoli, sia di sicurezza, sia di etichettatura, come dicevamo prima, e tutto questo non è di solito richiesto alle altre tecniche di modifica genetica. Quindi sul piano commerciale questo si traduce in uno svantaggio per i più piccoli e per le produzioni di nicchia che non possono permettersi di coprire quegli esosi costi necessari alla diffusione sul mercato di un certo tipo di prodotti.
In Italia le cose sono state ancora più complicate perché quella direttiva del 2001 è stata recepita dal nostro paese in maniera molto restrittiva, vietando del tutto la coltivazione commerciale. Noi possiamo comprare OGM dall'estero, ma non possiamo coltivarli appunto a scopo commerciale. E però aveva limitato molto anche la coltivazione a scopo di ricerca, che invece negli altri paesi europei è sostanzialmente garantita.
Esatto, e in Italia non era vietato fare la ricerca sugli OGM, si potevano creare in laboratorio e poi li si poteva anche coltivare dentro delle serre, ma per poter mettere alla prova le piante poi in campo aperto, quindi nelle condizioni reali di crescita di queste piante, quindi anche con le intemperie, i parassiti, tutto quello che succede in un campo, ecco lì le procedure erano davvero complicate ed erano talmente complicate che in 20 anni non si è riusciti nemmeno una volta ad applicarle.
Proprio in Contro Natura noi avevamo raccontato di come prima di quel recepimento così restrittivo della direttiva europea nel nostro paese ci fossero più di 300 progetti di ricerca di piante OGM legate a coltivazioni tipiche dei nostri territori, dalla vite al pioppo, al pomodoro, alle mele. Con queste nuove regole nel giro di pochissimo tempo si era perso tutto. Qualche gruppo aveva regalato le proprie piantine OGM magari a colleghi di altri paesi, mentre chi aveva dei campi sperimentali che erano attivi li ha dovuti distruggere. Quindi era stato un colpo durissimo proprio per tutta la comunità dei genetisti e dei biotecnologi. Io mi ero laureata in biotecnologia proprio nell'anno in cui era stata recepita questa direttiva, non proprio con ottimismo.
Sì. E poi al di là delle posizioni che aveva assunto Mautino, il dibattito pubblico dell'epoca era davvero polarizzato e per diversi anni, direi decenni, era stato impossibile discutere civilmente di questi temi. Magari ve lo ricorderete anche, le cose erano iniziate a cambiare solo poco più di una decina di anni fa, quando erano arrivate nuove tecniche di modifica genetica che erano molto versatili e molto promettenti, erano davvero poi delle novità talmente nuove da non poter essere incluse nella direttiva del 2001 e quindi legalmente non erano degli OGM, erano un po' lì in un'area che non era stata normata, diciamo.
Esatto, la più famosa di tutte è CRISPR-Cas9, scoperta e inventata nel 2012 da Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier, che hanno poi vinto il premio Nobel per la chimica nel 2020. Avevamo dedicato proprio a questa tecnica una puntata che vi lasciamo in descrizione. E tutte queste nuove tecniche di modifica genetica prendono il nome collettivo di NGT, da nuove tecniche genomiche, che in italiano però troverete sempre indicate come TEA, cioè tecniche di evoluzione assistita, per una intuizione del collega giornalista scientifico Giovanni Carrada, che riteneva più comprensibile il concetto di assistenza all'evoluzione, forse anche più accettabile.
Esatto, forse anche più accettabile, però adesso dobbiamo fare i conti con una definizione un po' diversa, almeno nella formulazione. Comunque l'idea alla base di queste tecniche è quella di cercare di indirizzare e accelerare in laboratorio un processo che in natura potrebbe sì avvenire spontaneamente, ma che magari richiederebbe tantissimo tempo, no? Quindi per esempio la resistenza a un particolare parassita, dopo un po' per passaggi casuali potrebbe succedere questa cosa. In natura ci sono delle piante, per esempio, che resistono all'attacco di funghi oppure di batteri o ancora di insetti grazie a delle mutazioni che avvengono spontaneamente e che poi restano fissate lì nell'ambiente perché magari sono vantaggiose. Altre tecniche invece, come la mutagenesi, accelerano questo processo inducendo molte mutazioni nel genoma della pianta che poi i tecnici selezionano per creare la varietà di interesse commerciale. E con l'ETEA diciamo che lo si fa in maniera molto più mirata, però le piante ottenute in questo modo sono poi indistinguibili da quelle spuntate per caso in un campo attraverso quei processi che abbiamo visto prima. E poi è questo il bello da una parte, no? Però è anche il difficile sul piano legislativo dall'altra, perché un intervento c'è stato, anche se, come abbiamo detto, potrebbe succedere in tempi più lunghi naturalmente.
E proprio questo elemento ha portato alla proposta di revisione che è stata poi votata nella plenaria di mercoledì del Parlamento europeo. Però nel frattempo, in questi decenni, come dicevi tu prima, Megnetti, è cambiato anche il dibattito pubblico, meno polarizzato di un tempo, e soprattutto la parte scientifica, diciamo, ha ricevuto l'appoggio fondamentale delle associazioni di categoria degli agricoltori, che all'epoca erano un po' divise anche loro,
c'era
quelle a favore, quelle molto contro, diciamo. Tant'è che questo cambiamento, almeno qui da noi in Italia negli ultimi anni, ci ha permesso di assistere a una accelerazione abbastanza inaspettata con l'approvazione di un emendamento al decreto legge siccità nel 2024, quindi governo Meloni, ministro Lollobrigida, che ha autorizzato la sperimentazione in campo proprio di queste piante TEA.
Eh sì, diciamo che in quello forse eravamo anche un po' all'avanguardia nostro malgrado, e vi lasciamo in descrizione la puntata che avevamo poi dedicato in quel periodo al riso ottimo. Magari ve lo ricordate, quel riso resistente a un fungo patogeno che si chiama brusone, e questo tipo di riso era stato prodotto dal gruppo di Vittoria Brambilla e Fabio Fornara dell'Università Statale di Milano. La messa a dimora delle piantine di riso geneticamente modificato in una risaia in provincia di Pavia era stata poi effettuata a maggio del 2024 ed era stata una festa davvero per tutto il mondo scientifico, perché dopo 20 anni di blocco le cose sembravano finalmente cambiare.
Noi eravamo lì, e in quella puntata che appunto trovate in descrizione potete sentire anche un po' le voci, i rumori, no? di quella
la
giornata e la
contentezza,
certo. Tutto il mondo scientifico però stava aspettando la revisione europea, perché i provvedimenti nazionali come quello italiano e altri che ci sono stati in questi anni erano per forza di cose anche un po' temporanei, perché si scontravano invece con una normativa europea che sappiamo che insomma ha sempre un po' la meglio. E invece i regolamenti, quelli che appunto vengono approvati dal Parlamento, diventano immediatamente legge per tutti gli Stati membri e hanno anche una loro stabilità che invece i singoli decreti possono anche non avere.
Ed è quello che tutto sommato è successo questa settimana al Parlamento europeo con la plenaria da cui eravamo partiti, e quindi conosciamolo questo regolamento, vediamo come funziona poi in concreto questa nuova regolamentazione dell'Unione europea. Allora, la proposta che era stata presentata inizialmente dalla Commissione europea è stata poi portata avanti in Parlamento dalla deputata Jessica Pulfiard del Partito Popolare Europeo. E questo nuovo regolamento divide le piante ottenute con queste nuove tecniche genomiche, quelle nuove, le più recenti, in due categorie distinte.
Allora, se il prodotto finale, quindi la pianta, è geneticamente indistinguibile da una pianta presente in natura oppure ottenuta con le tecniche di selezione convenzionali, che poi convenzionali non sono, ma insomma per intenderci, allora rientra nel gruppo delle NGT di tipo 1. Per rientrare in questa categoria la pianta non deve differire dalla pianta di partenza, quindi prima della modifica, per più di 20 modifiche genetiche. Se viene rispettata questa regola, il prodotto viene liberalizzato ed è considerato equivalente alla varietà tradizionale da cui deriva, quindi non ha l'obbligo di sottoporsi alla lunga e costosa trafila degli OGM di cui vi abbiamo parlato prima. Se invece il prodotto finale, quindi sempre la nostra pianta, presenta modifiche più ampie e distinguibili, per esempio quelle che dicevamo prima, no, dei transgenici, allora finisce nel gruppo delle NGT di tipo 2. In questo caso la pianta di fatto resta classificata come un OGM, quindi secondo la direttiva del 2001, e rimane soggetta a tutte quelle valutazioni rigide del rischio, alle autorizzazioni preventive, alla valutazione di sicurezza da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la tracciabilità e anche l'etichettatura, quindi ci deve essere scritto sul prodotto, quindi quello che compriamo al supermercato contiene OGM.
E si è parlato molto di deregolamentazione selvaggia nel dibattito che c'era intorno a questo regolamento, però in realtà, come avrete forse anche intuito, le regole ci sono e sono severe. Le piante NGT di tipo 1, ad esempio, non possono essere modificate per essere resistenti agli erbicidi, ne devono avere degli effetti insetticidi che siano noti. E questo è un punto interessante perché di piante resistenti agli erbicidi e che sono prodotte con tecniche tradizionali ce ne sono poi già parecchie in commercio. Giusto per fare un esempio, buona parte del riso che viene coltivato in Italia è resistente a un erbicida ed è stato ottenuto con delle tecniche di mutazione chimica che non ricadono nella normativa degli OGM e nemmeno in quella attuale, perché è una tecnica ancora diversa che è già prevista.
Sì, sono quelle tecniche, come dicevi tu prima, che inducono delle mutazioni casuali e alla fine, a forza di fare prove su prove, prima o poi ti viene fuori una pianta che fa quello che volevi. E come questo riso resistente agli erbicidi ce ne sono molte altre già in commercio, poi noi non lo sappiamo proprio perché non c'è l'obbligo di etichettatura e quindi nessuno ti scrive pianta resistente agli erbicidi eccetera, mentre per gli OGM l'etichettatura, come dicevamo, è obbligatoria. Un'altra delle regole rigide di cui parlavi prima è che tutte le piante ottenute tramite queste nuove tecniche genomiche saranno inserite in un database pubblico online. In questo modo chiunque potrà verificare proprio l'origine tecnologica, possiamo dire, di quella determinata varietà. E di nuovo, questa trasparenza non esiste per le piante tradizionali, di cui noi non conosciamo l'origine genetica, a meno che non sia il produttore a dichiararla volontariamente. Nel caso del riso resistente agli erbicidi è stata l'azienda a dire come era stato fatto, ma poteva anche non farla. Per quanto riguarda invece i consumatori, per le NGT di tipo 1 non ci sarà l'obbligo di etichettatura sul prodotto finale al supermercato, però sarà obbligatoria l'etichettatura sulle sementi vendute agli agricoltori. E questo è un dettaglio importante per la tracciabilità, no? Se vogliamo, perché permette alle aziende che magari non vogliono inserire queste piante nella propria filiera di non farlo. Un altro dettaglio, l'ultimo che vi diamo, che però è importante, è che le NGT di tipo 1 non potranno essere usate nell'agricoltura biologica. Le associazioni di categoria dei produttori biologici sono favorevoli a questa restrizione, anzi erano anche abbastanza contrarie in generale a tutto il regolamento, e però diciamo che alla lunga questa loro posizione si ritorcerà in qualche modo contro di loro, perché significherà avere meno strumenti per difendere le colture dai cambiamenti climatici e dalle sfide che dovranno affrontare.
E quello europeo è un approccio che si avvicina a quello che è stato già adottato da paesi come per esempio il Canada, dove si valutano le piante sulla base delle loro caratteristiche finali e non della tecnica usata per ottenerle, quindi diciamo si va a valle. D'altronde l'interesse pubblico poi è che il cibo sia sicuro per noi consumatori finali e ovviamente anche per l'ambiente, a prescindere da come sia stato sviluppato.
Diciamo che questa svolta europea apre delle possibilità enormi alla ricerca applicata, alla ricerca pubblica, consentendo anche ai centri di ricerca pubblici, che non hanno tutti i soldi che possono avere le multinazionali, ma anche alle piccole aziende, di sviluppare delle varietà capaci di rispondere proprio alle sfide del futuro. E l'Europa, diciamo che si mette un po' nelle condizioni di competere con il resto del mondo, perché in altri posti, dal Regno Unito, che aveva già rivisto nel 2023 la propria normativa, alla Cina che invece sta investendo pesantemente, ma anche le Americhe, sia del nord sia del sud, hanno da tempo dei meccanismi collaudati proprio di regolamentazione molto meno restrittiva di quella che avevamo noi.
E quindi questa nuova introduzione di regole ci allinea un po' ad altri paesi che si erano mossi prima, però ovviamente nonostante questo, nonostante si facesse così già altrove, non sono mancate le proteste per questo nuovo regolamento. Alcune associazioni ambientaliste hanno per esempio manifestato il loro dissenso, altre hanno anche cercato di fare lobbying per una regolamentazione più stringente mentre si stava discutendo il regolamento stesso. Poi sui social sono circolati dei video, come al solito allarmisti, sulla perdita di controllo e trasparenza che arriverà tutta a danno dei consumatori, però diciamolo, niente a che vedere con quello che succedeva ai tempi del dibattito sugli OGM, dove spesso si manifestava anche in piazza a torto o a ragione su queste cose.
Eh sì, in maniera anche decisamente violenta, purtroppo, con la distruzione dei campi, per esempio. Comunque il nuovo regolamento è stato promosso, come dicevi tu prima, Magnetti, dal Partito Popolare Europeo, quindi area, diciamo, centrodestra, attorno al quale c'è stato un appoggio abbastanza trasversale, a parte un pezzo di sinistra, sì, sempre per stare in questa collocazione forse un po' vecchia tra destra e sinistra. Poi noi sappiamo che i gruppi parlamentari europei aggregano degli orientamenti politici che possono essere anche diversi. Comunque, questo regolamento è stato approvato, entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sarà applicabile tra 2 anni. Quindi per 2 anni ancora queste piante sì, le vedremo in Italia perché abbiamo avuto l'autorizzazione, però non ci sarà ancora una coltivazione così estesa. E poi, insomma, gli scienziati hanno tempo di prepararsi e di arrivare tra 2 anni pronti con tante, si spera, di queste nuove piante.
E niña la saudaci, non paghi fa pum pum. E niña una tequila, lo guardi fa bum bum. Palleggiamo in piazza tipo spiaggia di Bahia, sognando un BMW. E niño che fa pum pa pa pum pa pa pum pa pa.
No, ma Magnetti, ma cos'è sta roba?
Poi Mautino, non hai sentito? È tornato il Niño.
Beh, adesso so che tu ti volevi lamentare per quella cosa geniale di Jammin, che era mia, che sì, era un'idea,
certo,
mia della volta scorsa.
No dai, Mautino, era per sdrammatizzare, visto poi la notizia di cui ci dobbiamo occupare. Lo avrete letto nei giorni scorsi probabilmente. Dopo mesi in cui si facevano delle analisi e delle previsioni, alla fine la National Oceanic and Atmospheric Administration, cioè la NOAA, quella degli Stati Uniti, ha confermato che il Niño è ormai in corso e che ci farà compagnia fino a un bel pezzo dell'anno prossimo.
L'annuncio è stato accompagnato da articoli di commento, anche da qualche inevitabile titolo un po' allarmistico, e ha anche suscitato un ampio dibattito online che possiamo riassumere in: aiuto, moriremo tutti dal caldo. Allora, se ci seguite, se ci ascoltate già da un po' di tempo, sapete che stiamo per dire che è tutto più complicato di così, d'altronde lo diciamo sempre. E quindi vediamo che cos'è il Niño, come si forma, che cosa comporta e soprattutto come ci riguarda.
E allora, a proposito di complessità, magari Mautino, iniziamo dal nome, che sembra un po' strano per fenomeno atmosferico, il Niño, che poi vuol dire il bambino in spagnolo. E le origini di questa definizione sono andate un po' a scartabellare e in effetti sono incerte. Allora, una delle prime occorrenze risale alla fine dell'Ottocento ed era in un documento della Società Geografica del Perù, e sembra che alcuni marinai avessero chiamato in quel modo una corrente oceanica calda che era diventata poi più evidente del solito intorno ai giorni di Natale. Quindi El Niño era riferito a Gesù bambino, a quel Niño. Sembra però che quel modo di dire in realtà risalisse a diversi secoli prima e che quindi il fenomeno fosse già conosciuto da tempo. E allora vediamo adesso che cos'è questo El Niño. Possiamo dire che è una delle 3 fasi di un sistema che è bello complesso. Il nome di questo sistema è El Niño Oscillazione Meridionale, o per gli amici ENSO, dalla sigla della versione in inglese ovviamente. E si chiama così perché in effetti oscilla tra 3 fasi principali, che sono determinate dal cambiamento dei venti e della temperatura dell'acqua nell'Oceano Pacifico tropicale, quindi più o meno a metà oceano da nord a sud.
Nella fase neutrale, nella quale eravamo fino a poco tempo fa, il sistema è in una condizione che possiamo definire di equilibrio. Gli alisei, quindi i venti tropicali, spingono l'acqua calda superficiale dell'oceano da est verso ovest, più o meno in direzione, diciamo così, dell'Indonesia e dell'Australia. Questo fenomeno fa sì che l'acqua fredda e ricca di nutrienti risalga dalle profondità marine lungo le coste del Sud America e man mano viene scaldata dal sole. In questa fase le temperature del mare e della pioggia sono solitamente in linea con le medie storiche. In altre parole, piove e c'è il sole come ci si aspetterebbe per questa fascia del pianeta. Quando invece arriva El Niño, come appunto sta avvenendo adesso, le cose cambiano e diciamo che si scaldano. Eh sì. Da quella fase neutrale si passa a una fase calda. Gli alisei si indeboliscono, a volte cambiano anche direzione e questo cambiamento riduce proprio quello spostamento di acqua verso ovest di cui dicevo prima. L'acqua calda resta più o meno lì dove è e questo fa sì che le coste delle Americhe si scaldino. Il principale indizio di questo fenomeno è quindi la temperatura superiore alla media del Pacifico centrale ed è proprio il principale indicatore per stabilire se El Niño sia effettivamente iniziato, tipo termometro che misura la febbre.
Esatto. Se la temperatura è di mezzo grado Celsius superiore alla media per un periodo prolungato, beh allora vuol dire che è iniziata la fase calda. Poi ovviamente ci sono diversi altri parametri che vengono utilizzati per fare queste valutazioni, ma questa è quella principale e anche così più visualizzabile. E questa condizione porta piogge intense e alluvioni in Sud America, mentre invece comporta spesso lunghi periodi di siccità in aree solitamente umide nel sud-est asiatico. Però potreste aver sentito parlare anche di un altro fenomeno.
No, Magnetti, un'altra canzone no, cioè no. Soprattutto non come quella di prima.
No, allora ve la risparmio. Questo altro fenomeno, che poi è la terza fase, ne mancava una, oltre a quella neutrale e a quella calda di cui abbiamo parlato, è una fase opposta a El Niño e quindi con grande fantasia è stata chiamata la Niña. In questa fase gli alisei diventano forti invece di indebolirsi e spingono l'acqua calda molto più lontano del solito in direzione dell'Indonesia, talvolta anche oltre. Questa forte ventata fa ridurre la temperatura superficiale dell'oceano di almeno mezzo grado e quindi, specularmente a El Niño, questo è l'indizio più chiaro per dichiarare l'ingresso nella fase fredda. La Niña ha come effetto un clima più secco nelle Americhe e piogge abbondanti in Australia e in buona parte dell'Asia, insomma è proprio speculare a El Niño. Le fasi di questo sistemone che adesso abbiamo descritto un po' con l'accetta si alternano poi in cicli che sono irregolari e che durano di solito da 1 a 2 anni e che poi si ripetono ogni 2-7 anni. Sono appunto irregolari e quindi prevedere l'inizio e la fine di ogni fase non è sempre semplice. Per questo per diverso tempo si era discusso: ma sta iniziando o non sta iniziando El Niño? I passaggi da una fase all'altra poi sono osservati con grande attenzione perché ogni fase implica dei cambiamenti nei modelli meteorologici e anche in quelli per lo studio del clima su scala globale. Quindi, dette in altre parole, se devi fare le previsioni devi per forza tenere in considerazione questo fenomeno, altrimenti poi i tuoi modelli non sono tarati bene e non fai le previsioni nel modo giusto.
Quando sentiamo parlare di previsione del tempo riportiamo quasi sempre la questione, poi alla nostra esperienza di tutti i giorni, no? Come guardare che tempo farà nel weekend in montagna oppure al mare. Quindi sapere se portarsi dietro l'ombrello o la crema solare ovviamente non guasta, la crema solare portatela sempre comunque nel dubbio.
Certo.
Però le previsioni del tempo sono essenziali soprattutto per gestire le attività di protezione della popolazione, anche per organizzare le attività agricole e poi su scale più grandi per fare delle proiezioni economiche sulla produttività dei paesi. Ne parlavamo prima, l'agricoltura è un pezzo bello importante dell'economia e dipende in maniera molto diretta dal meteo.
E infatti il meteo poi ha un impatto non indifferente in generale sull'economia, non soltanto poi nel settore agricolo. Si stima che tra il 1997 e il 1998 un El Niño, che era bello intenso, causò danni a livello globale per decine di miliardi di dollari con oltre 20.000 persone morte. E la fase calda più recente invece c'è stata tra il 2023 e il 2024 ed è stata classificata come una delle 5 più intense mai registrate ed è anche quella che ha contribuito al record di temperatura media globale più alta mai registrata in quello stesso periodo. Con questo nuovo El Niño ci si aspetta che succeda qualcosa di simile perché le dinamiche sono quelle e poi questo sistemone che vi abbiamo descritto si sovrappone agli altri fenomeni legati al riscaldamento globale e al cambiamento climatico che continuano a essere lì e con cui dobbiamo fare i conti.
Meteorologi e climatologi in queste settimane hanno fatto oltre 200 simulazioni usando i loro modelli e prevedono tutti che la temperatura nel Pacifico centrale rimanga di circa un grado al di sopra della media per tutto l'anno, ora che è iniziato appunto questo nuovo El Niño. Gli scenari più pessimistici arrivano fino a 3 gradi al di sopra della media. Se così fosse, si supererebbe il record del 1982-1983. L'aumento delle temperature nelle aree più interessate proseguirà fino alla l'anno prossimo e si inizia a prevedere che diventerà il nuovo anno più caldo mai registrato.
Eh già, e tutto questo avrà delle conseguenze dirette, in alcuni casi visibili poi in poco tempo. Lo scorso El Niño, quello che citavamo prima, del 2023 e del 2024, aveva portato delle piogge molto intense negli Stati Uniti occidentali, mentre invece aveva causato dei prolungati periodi di siccità nell'Africa meridionale, con degli effetti pesanti sull'agricoltura. Infatti si era ridotta la resa di molte coltivazioni, rendendo ancora più difficile l'accesso al cibo per milioni di persone in posti dove già è difficile. In Africa orientale invece aveva piovuto molto più del solito, proprio a causa di questi sbilanciamenti, con delle alluvioni che avevano distrutto le infrastrutture e anche di nuovo i raccolti, perché poi se piove troppo o piove troppo poco, il risultato sempre quello è. Gli effetti diretti di questo El Niño saranno comunque visibili nelle aree del mondo di cui parlavamo prima, mentre è più difficile capire gli effetti per l'Europa e quindi anche per l'Italia.
E questo ci riporta ai titoli allarmistici che magari avete visto in questi giorni. El Niño è preoccupante in generale, soprattutto perché si aggiunge a una situazione climatica già difficile, però non ci sono adesso elementi per fare previsioni accurate sull'Europa. Il sistema atmosferico è comunque ovviamente interconnesso e quindi anche cose che succedono molto lontano da noi possono poi avere degli effetti qui da noi. Si prevede che il Niño raggiunga il proprio picco tra novembre e gennaio e quindi gli effetti possibili sull'Europa potrebbero essere alcuni mesi più miti e umidi del solito proprio nei paesi del nord e un inverno più mite del solito qui da noi nel Mediterraneo con meno incursioni di correnti fredde.
L'atmosfera ci mette comunque un po' a reagire a questi sbalzi, quindi gli effetti di El Niño più evidenti arriveranno probabilmente nel 2027. Ci si possono aspettare delle ondate di calore più intense rispetto a quelle che abbiamo avuto nelle ultime estati, anche con una più alta probabilità di fenomeni estremi come piogge e temporali violenti. Però appunto servirà ancora del tempo per aggiornare e tarare i modelli per fare poi delle previsioni che siano più accurate.
Come abbiamo visto provando a ricostruire la storia del nome, El Niño è un fenomeno osservato da secoli, quindi esisteva anche in un periodo in cui l'umanità non aveva ancora iniziato a produrre enormi quantità di anidride carbonica, altri gas amplificando l'effetto serra. Quindi non è un'anomalia, ma è una fase dei fenomeni molto complessi che regolano l'andamento dell'atmosfera.
E noi infatti, solo che un conto era doverci fare i conti secoli fa con un certo tipo di clima, e un altro è doverlo fare ora dove gli equilibri sono compromessi e il clima sta cambiando velocemente già a causa del riscaldamento globale. Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata che abbiamo registrato nello studio di registrazione del Post per un'incredibile serie di combinazioni per cui eravamo tutti e due
e
nella redazione del Post.
E soprattutto un'incredibile serie di treni in ritardo che hanno fatto sì che arrivassimo qui al Post proprio un
in
po'
estremis,
all'ultimo.
Seguendo tra l'altro la plenaria del Parlamento Europeo
dal treno.
Quasi sul campo anche noi. Se volete scriverci, come sempre potete farlo a civolonascienza@post.it. Sono ben accetti consigli e suggerimenti, ma anche domande, magari se c'è qualcosa che non vi torna tanto delle cose che vi raccontiamo, possiamo anche poi tornarci sopra e approfondirle.
Continuano a mandarci foto di dove ci ascoltano, abbiamo ricevuto addirittura una foto dalle Cayman mentre il nostro ascoltatore stava riempiendo bombole da sub, ma in Australia, insomma adesso diciamo che ci stiamo allargando. Se volete regalare questa puntata persone che non sono abbonate al Post, potete farlo schiacciando sul tasto a forma di regalino.
E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo.
Ciao.